E dopo una lunghissima attesa è arrivato il momento di fare la Top 11, la Serie A 2021-2022. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti, ciao Gab, ciao Charlie.
Mick, hai digerito l'eliminazione del Foggia di Zeman contro l'Entella?
Sì, e l'ho digerita grazie a OneFootball, che oltre a trasmettere tutte le gare dei playoff di Serie C al costo di 3,99€ l'una, trasmette gratuitamente alcune partite di alcuni campionati stranieri, tra cui la J-League. Così da quando Zeman è stato eliminato, mi sono messo prima a rileggere tutto Capitan Tsubasa e poi a seguire con grande attenzione il campionato giapponese.
Adesso vediamo se sei davvero preparato sulla J-League, ancora una volta ti interrogo io. In che squadra gioca Sergi Samper?
Gioca con Iniesta nel Vissel Kobe, che però in questo momento è in zona retrocessione.
Bravo, bravo, promosso.
E oltre ad alcune gare della J-League, su OneFootball potete vedere gratuitamente anche alcune partite della K-League, il campionato sudcoreano, e della Bundesliga austriaca, oltre ovviamente a poter rimanere aggiornati sulle principali notizie del mondo calcistico.
E se non si fosse capito, anche questa puntata è sponsorizzata da OneFootball. Vi ricordiamo che se volete scaricare l'app trovate tutti i link qui sotto in descrizione.
Nonostante manchi ancora una giornata alla fine, come detto oggi faremo e discuteremo le nostre top 11 della Serie A 2021-2022. Lo facciamo oggi perché poi la prossima settimana avremo tantissimi temi. Dovremo parlare di Milan e Inter, chi vincerà e chi perderà lo scudetto. Dovremo parlare di chi vincerà la Premier League. Dovremo parlare della finale di Conference League e di conseguenza della Roma e poi anche della Fiorentina, che nell'ultimo periodo è in forte difficoltà, avendo preso varie batoste in campionato. Si giocherà tutto all'ultima giornata contro la Juve. Proprio perché ci saranno tanti temi, prossima settimana faremo due puntate, una che dovrebbe uscire il lunedì e l'altra che dovrebbe uscire il giovedì, e oggi poi, prima non l'ho detto, ma parleremo anche della stagione della Lazio, che lunedì sera ha agguantato la qualificazione alla prossima Europa League pareggiando 2-2 contro la Juve a Torino. Come sempre faccio qualche premessa prima di partire. La Top 11 è un gioco, il cui obiettivo è parlare dei giocatori che hanno fatto bene durante questo campionato, però per forza di cose dimenticheremo di citare qualcuno, quindi non arrabbiatevi con noi. La Top 11 tiene conto del rendimento dei singoli giocatori e non delle squadre in cui giocano. Si tiene conto solo delle prestazioni in Serie A e non di quelle nelle altre competizioni. E infine, la regola più importante, le formazioni devono avere un senso. Ecco, non è il fantacalcio classico in cui c'hai un 3-4-3 con tre terzini, quattro trequartisti e tre prime punte. Devono essere formazioni che, bene o male, in campo ci possono stare e possono fare anche bene, perché insomma i giocatori che mettiamo sono stati tra i migliori del nostro campionato, quindi teoricamente se scendessero in campo dovrebbero fare bene. Detto questo, partiamo dalla base, quindi vi chiedo che modulo avete scelto.
Io ho scelto un 3-4-3.
Seguendo il maestro Sacchi, ho scelto un 4-4-2, anche se in realtà era piuttosto fluido, perché Donadoni, chi se lo ricorda, spesso veniva dentro il campo a giocare da tre quarti, e poi soprattutto perché avevo bisogno di mettere tre giocatori che hanno dato il loro meglio sulla zona sinistra del campo, e quindi dovevo avere un sistema con tre linee che mi consentisse di inserirli tutte e tre.
E io invece ho scelto un 3-5-2 per avere tre difensori centrali e tre centrocampisti, due punte, poi insomma ne parleremo meglio dopo. Allora, io credo che in assoluto ci siano due giocatori che sono tra virgolette delle lock, cioè due giocatori che non si possono non mettere, poi probabilmente sono anche un po' di più, però ecco, secondo me ce ne sono due che sono stati abbastanza nettamente meglio dei loro pari ruolo. E quindi su questi due giocatori vi chiederò semplicemente se siete d'accordo con me e non staremo neanche a motivare per andare un po' più veloci. Il primo io credo che sia il portiere, e quindi vi chiedo se anche secondo voi Mike Maignan è stato per distacco il miglior portiere di questo campionato.
Assolutamente, credo questo sia il ruolo con più scarto di rendimento tra Maignan e tutti gli altri pretendenti, che comunque in un modo o nell'altro hanno fatto chi più chi meno una buona stagione secondo me.
Sì, è stato secondo me il migliore nelle caratteristiche proprie del portiere, in più ha dato anche, quindi a livello di parate, di difesa della porta, e poi insomma ha dato anche quel qualcosa in più in fase di costruzione, perché spesso ho fatto il regista arretrato della squadra, quindi credo che sia stato il migliore del campionato in tutti i sensi.
Leggo solo un dato, poi passiamo ai difensori. Guardando il modello di StatsBomb dei post shot expected goals che Maignan ha affrontato, lui ha subito 7 gol in meno rispetto a quanto atteso. 7 è tantissimo, ha subito 27 post shot expected goals e appena poi 20 reti concesse, escludendo ovviamente gli autogol che non vengono considerate nel modello. Veniamo quindi ai difensori centrali. Io ne ho tre, Çağlayan ne ha tre, Mick ne ha due. Io credo che ci siano cinque nomi in assoluto che sono i principali papabili, in ordine sparso: Bremer, Koulibaly, Tomori, De Ligt e Skriniar. Mick, partirei con te, che insomma hai avuto la scelta forse un po' più difficile di matcharli, perché appunto avendo solo due centrali ne hai dovuto escludere uno in più, e quindi ti chiedo chi hai inserito e perché.
Ma io ho messo Bremer e Tomori. Bremer perché credo che probabilmente sia stato in assoluto il miglior difensore della Serie A, ha tratto vantaggio dal sistema di Juric che ne ha esaltate le caratteristiche perché lui è molto bravo a rompere la linea, a venire in avanti, a aggredire sull'uomo. Credo sia stato uno dei giocatori in senso assoluto, non so se dietro o davanti di Juric, comunque siamo lì, della Salernitana per duelli vinti, duelli aerei vinti, indipendentemente dal ruolo. E infatti mi aspetto che l'anno prossimo vada in una big, chi lo sa, forse in una big del calcio europeo, non solo del calcio italiano. Per quanto riguarda Tomori, credo che anche lui sia stato uno dei migliori difensori. Insieme a Kalulu formano una coppia ben assortita. È in grado anche lui di rompere la linea, difende in avanti, ha consentito al Milan di essere aggressivo spesso in non possesso. Il Milan è la terza squadra della Serie A per PPDA e nonostante ciò è stato in grado di difendere anche in campo grande, come direbbe Guardiola, perché con i recuperi riusciva anche a sopperire a qualche falla di qualche compagno di squadra. Però anche a livello di duello individuale, quando il Milan è stato costretto a difendersi un po' più in basso, ha quasi sempre avuto la meglio rispetto agli avversari diretti. Quindi credo che questi due, con una difesa a quattro, almeno per me, con una difesa a quattro e due centrali, questi due sono i miei centrali, ecco, quelli che voglio premiare.
Anch'io ho inserito loro due, su Tomori non aggiungo niente, su Bremer aggiungo che è stato davvero perfetto per il sistema di Juric e ha dominato quasi contro qualunque numero 9 che ha affrontato in questo campionato, perché Vlahovic l'ha annullato completamente sia in Toro Fiorentina che poi nel derby della Mole, se l'è cavata alla grande anche contro Dzeko e Lautaro, ha dominato contro Giroud, all'andata aveva fatto bene anche contro Osimhen. Insomma, un giocatore che ha fatto una stagione straordinaria, fortissimo sia in anticipo che poi anche sulle palle in profondità, dove spesso riusciva a rimontare il diretto avversario con la sua grande corsa e insomma i suoi recuperi poi anche nei duelli fisici corpo a corpo in velocità. Come terzo nome io ho scelto Kalidou Koulibaly, che secondo me nel giudizio generale soffre un po' del recency bias. E questo varrà anche per altri nomi di cui parleremo dopo, perché nei primi 3-4 mesi di campionato era stato davvero clamoroso, aveva fatto delle prestazioni mostruose, poi un pochino calato in queste ultime gare, però non in maniera così netta, e in generale credo che comunque abbia fatto un campionato di assoluto livello e ha avuto anche un ottimo contributo in area di rigore avversaria, visti i 3 gol e i 2 assist, e poi aspetto comunque di una certa importanza, è un giocatore che è fondamentale per l'uscita a palla dietro del Napoli, sia con le sue conduzioni palla al piede, ma poi anche per i passaggi. E questa cosa si sottolinea sempre troppo poco, perché Koulibaly, pur non essendo un centrale dalle qualità tecniche di un Bonucci o di un Hummels o di altri giocatori, è comunque bravo a passare il pallone e non a caso, secondo i dati di Six, è il terzo difensore centrale della nostra Serie A per passaggi chiave ogni 90 minuti con 4,47, e i passaggi chiave di Six sono i passaggi chiave che superano una linea di pressione avversaria.
Io ho praticamente la stessa difesa di Gabriele, quindi da destra a sinistra Tomori, Bremer e Koulibaly. Su Koulibaly e Bremer non ho niente da dire perché vi siete già espressi voi. Su Tomori volevo aggiungere velocemente che anche comunque in fase offensiva, soprattutto quando le squadre che marcano uomo a tutto campo, abbiamo visto Tomori contribuire a quello che è un po' la fluidità che ha il Milan sull'asse sinistra. Quindi in diverse situazioni può capitare anche che lui si sganci in avanti con delle sovrapposizioni interne, cosa comunque per nulla scontata, essendo lui un centrale a 4, mentre magari questa è una prassi più frequente con i vari Gimp City oppure anche altri braccetti, ecco, di una difesa a 3. Penso per esempio a Ricciardo Rodriguez nel Toro. Sugli altri due esclusi, ecco, io sono rimasto a lungo anche in dubbio per De Ligt e Skriniar, che secondo me è giusto parlarne brevemente. Credo che De Ligt sia stato in assoluto anche il miglior giocatore della Juve in questa stagione, una stagione dove secondo me nessun, a parte forse ecco lui e Szczęsny, ha avuto un rendimento anche in una certa fase dell'anno abbastanza alto o abbastanza continuo. Non è stato perfetto, questo l'aveva anche detto Gabriele nella scorsa puntata, sicuramente qualche errorino quella l'ha fatto, però comunque è una squadra che fatica anche a difendere posizionalmente, senz'altro la fisicità, la bravura anche di De Ligt in questo senso ha un po' aiutato, considerando che Bonucci e Chiellini per vari motivi sono stati indisponibili nel corso della stagione, e poi comunque De Ligt è stato un fattore su pallina attiva per la Juve. Se sicuramente la Juve ha fatto molta fatica a costruire con tutte le difese schierate, diciamo nelle situazioni di pallina attiva, soprattutto magari corner o calci di punizione battuti da Cuadrado, spesso era De Ligt ad agire da torre, andare a prendere la palla sul secondo palo per creare poi delle situazioni pericolose sulla seconda palla, o perché no, magari provare anche lui ad andare a rete, e sicuramente da questo punto di vista ha fatto molto bene. E poi Skriniar, che secondo me comunque è stato il miglior centrale dell'Inter, anche grazie al fatto che Bastoni ha avuto diversi problemi fisici in questa seconda parte di stagione, quindi è un pochino calato a livello di rendimento, e perché De Vrij, al di là di qualche acuto, non è stato, diciamo, un De Vrij all'altezza delle ultime due stagioni, ecco, è stato un De Vrij un pochino in calando, e da questo punto di vista voglio premiare Skriniar, che comunque anche quando ha giocato sul centro-sinistra se l'è cavata abbastanza bene, però in assoluto per continuità credo che questi tre abbiano fatto qualcosa in più, quindi ho scelto di schierare loro.
Sì, secondo me Skriniar non ha toccato le vette altissime che hanno toccato gli altri quattro, è stato molto continuo, però ecco, le prestazioni migliori a livello stagionale le ha fatte secondo me in Champions contro Real e contro Liverpool, però ecco, appunto in Champions, quindi non contano nella nostra top 11. Passiamo ai terzini, io inizierei da destra e secondo me questa è la posizione con meno qualità in assoluto, non c'è stato nessun giocatore che ha fatto un campionato di altissimissimo livello. E comunque vi chiedo chi avete inserito qua.
Qua c'erano varie opzioni, si poteva scegliere tra Di Lorenzo e Calabria, volendo anche Cuadrado, si poteva addirittura premiare la stagione di Molina, che è passata abbastanza sotto traccia, perché comunque soprattutto nella seconda parte di stagione è stato un fattore. Lui e Udoge nel gioco di Cioffi sono stati molto importanti nell'accompagnare l'azione. Questi giocatori sicuramente mi vengono in mente, però ecco, valutando un po' la continuità e il rendimento nelle due fasi, alla fine ho scelto di premiare Di Lorenzo, che secondo me ha giocato una stagione a livello di prestazioni, magari senza dei grandissimi acuti, però comunque con buoni numeri, con una buona continuità, con un buon rendimento. Un giocatore che è cresciuto tantissimo quest'anno sotto la guida di Spalletti, un terzino che di fatto è completo nell'interpretazione del ruolo, sa interpretare la posizione in vari modi, sa leggere bene le situazioni di gioco, sia quando magari deve rimanere basso, sia quando magari deve accentrarsi, sia quando magari deve sovrapporsi, è bravo sia a sovrapporsi esternamente e internamente. Anche comunque sulle palle inattive è un giocatore che si fa abbastanza sentire, pur non essendo magari altissimo o particolarmente dominante a livello fisico, a livello aereo. Credo la sua assenza si sia un po' sentita nel Napoli, magari nella prima partita contro l'Atalanta no, perché Zanoli ha giocato bene, però anche in altre circostanze sicuramente si è visto il gap e un po' anche il deficit di qualità che il Napoli ha in quel ruolo, perché appunto Zanoli, ma anche Malcui non sono stati, diciamo, all'altezza della situazione. Anche Calabria comunque ha fatto una buona stagione nel Milan, anche se lui ha un minutaggio alla fine globalmente molto più basso rispetto a Di Lorenzo, e questa è una cosa di cui ho tenuto conto. Cuadrado pure alla fine non è messo male come numeri, anche quest'anno comunque è stata una pedina fondamentale per la Juve, però sicuramente è stato un Cuadrado ben lontano dal rendimento dell'anno scorso, anche diciamo non per colpe sue, comunque perché con l'infortunio di Danilo e anche qualche problema agli altri terzini, lui ha giocato tantissimo senza ricambi e quindi ci può stare che da questo punto di vista sia arrivato anche spompato in alcune partite.
Anch'io ho premiato Di Lorenzo per i motivi di cui parlava Charlie, e più che altro perché, aggiungo un altro, cioè quando è mancato si è vista l'assenza a livello, insomma, a livello tecnico per il Napoli. Il Napoli ha perso tanto, secondo me, quando, nelle partite in cui è stato assente. Un altro nome che vorrei fare, quindi l'ho preferito di poco per questo motivo qui, per l'importanza. Ma un altro nome che vorrei fare, che ha avuto meno continuità per tutta una serie di problemi, soprattutto in questa fase finale di stagione, è quello di Odriozola, che secondo me a livello offensivo è stato uno dei giocatori più impattanti. E, fra l'altro, ha aiutato molto anche in costruzione, perché spesso la Fiorentina, quando gli avversari chiudevano le linee di passaggio ai difensori centrali, e pressavano Torreira, spesso si abbassavano i due terzini, soprattutto uno, cioè soprattutto Odriozola, e la Fiorentina provava a risalire il campo da quella parte. Poi in fase offensiva ha dimostrato di essere un terzino europeo di un'altra categoria. Però alla fine ho premiato Di Lorenzo proprio per l'importanza che secondo me è confermata, lo ripeto, la sua importanza nel Napoli dal fatto che quando è mancato il Napoli ha perso tanto, secondo me.
E poi Odriozola ha giocato molti meno minuti perché ha avuto più
Esatto.
problemi fisici, perché c'era anche la concorrenza di Venuti, che insomma credo sia oggettivamente un giocatore inferiore, però ecco, dà anche un lavoro magari difensivo migliore per l'italiano. Lorenzo le aveva giocate tutte fino all'infortunio nella gara precedente a quella con l'Atalanta. Comunque anch'io ho premiato il giocatore del Napoli, non sto a dilungarmi nelle motivazioni perché avete già detto tutto voi. Mick invece a sinistra? Come terzino che hai messo?
Ma un tempo si diceva, cioè un tempo, ai miei tempi, si diceva terzino fluidificante, no? Cioè, di solito era il terzino sinistro, perché praticamente tutte le squadre giocavano 4-4-2 con il libero, che poi diventava 3-5-2, perché l'esterno sinistro faceva un po' il mediano, era un po' un box to box, e il terzino sinistro era il fluidificante. Facchetti prima, Facchetti non l'ho visto, questo insomma
Meno
lo
male.
tengo a presente. Maldini sì, però insomma questi Maldini
Se no li
erano
porteresti
fotocopie.
bene, se avessi visto
Quello è
Facchetti.
vero, quello è vero. E quindi ora direi che possiamo parlare più di terzino invasore. E io ho premiato Theo Hernandez, cioè un giocatore che potrà avere tutti i difetti del mondo in fase di non possesso, dovrà ancora migliorare tutto quello che si vuole, ma quando supera la linea di metà campo, che lo faccia esternamente, scambiandosi con Leao, o che lo faccia centralmente, andando a giocare praticamente nella rifinitura centrale fra le linee di difesa e centrocampo, è un giocatore devastante. Poi è un giocatore che aggiunge gol, aggiunge penetrazione, aggiunge profondità. Credo che ancora oggi sia un giocatore che vada inserito per forza in una top 11.
Io invece ho messo Perisic e ora spiego il perché, per quanto comunque Theo abbia fatto assolutamente una stagione di alto livello, però dovendo mettere solo uno dei due, avendo fatto un 3-5-2, ho scelto di premiare il giocatore dell'Inter perché secondo me ha avuto un peso e un impatto e una continuità superiore rispetto al francese. Perisic in questa seconda parte di stagione è stato assieme a Brozovic per distacco, ma ripeto, per distacco, il trascinatore assoluto dell'Inter. Ha segnato sette reti, di cui molte anche da calcio d'angolo, dove lui è bravissimo a tagliare sul primo palo. Ha fatto sette assist, lì sulla sinistra salta quasi sempre l'uomo. È fondamentale sia quando l'Inter ribalta l'azione in velocità che quando attacca a difesa schierata, perché insomma i suoi isolamenti in fascia contro il diretto terzino sono importantissimi. Poi è molto bravo a crossare, è bravo ad attaccare il lato debole quando arriva un cross da destra. Insomma, difensivamente ha lavorato anche bene. Insomma, ho messo lui perché secondo me ha fatto un campionato migliore rispetto a Theo, che oltre ad avere qualche difetto difensivo, a volte in impostazione bassa ha fatto dei regali abbastanza gravi agli avversari che hanno portato o a gol o a grosse occasioni. E quindi, insomma, scelgo di premiare il croato per questi motivi. Ve
Anch'io ho messo Perisic.
linciarli via la stessa top 11.
Dai, no, in realtà adesso penso ci siano delle differenze.
Ah, sì, anche perché il modulo è diverso.
Esatto. Però ma al di là comunque delle motivazioni, delle scelte di modulo, credo che comunque Perisic oggettivamente abbia avuto una stagione superiore a Theo. Theo sicuramente è stato un giocatore fondamentale per la fase offensiva del Milan, però davvero la qualità di rendimento di Perisic in questo 22 è stato qualcosa di clamoroso. Scelgo di premiare lui. Già comunque nel girone d'andata secondo me aveva fatto piuttosto bene, anzi secondo me il suo girone d'andata era stato anche abbastanza sottovalutato e noi comunque l'avevamo già premiato nella top 11 di metà stagione. Ho scelto di riconfermarlo perché comunque lui ha mantenuto, diciamo, un rendimento ad altissimi livelli, e se l'Inter è ancora, diciamo, virtualmente in corsa per lo scudetto è grazie sicuramente alle sgaloppate, ai dribbling e alle giocate, insomma, del croato.
Veniamo al centrocampo. Prima dicevo che c'erano secondo me due giocatori lock, il secondo me è qui, e sto parlando di Marcelo Brozovic. Siete d'accordo con me?
Sì.
Sì, io credo che Brozovic sia uno dei candidati al titolo di MVP in assoluto del campionato, ecco.
Dico solo una cosa, senza di lui l'Inter ha fatto appena 2 punti in 3 gare, insomma, un giocatore su cui la squadra di Inzaghi non ha potuto fare a meno, insomma, cioè, è un Inter totalmente diverso da quando c'è Brozovic e quando non c'è Brozovic. Veniamo quindi all'altro centrocampista per voi e agli altri due centrocampisti per me. Partirei con Charlie, che hai messo al fianco del croato.
Io sono stato in dubbio fino alla fine, perché inizialmente volevo andare con un centrocampo a tre, però poi per altre ragioni, anche per una serie di questioni, giocate che non potevo assolutamente escludere davanti, ho scelto di andare con una mediana a due. E quindi come secondo mediano, diciamo, alla fine ho scelto di premiare un giocatore che magari in quel momento può sembrare una vittima del recency bias, nel senso che sicuramente ha rubato molto l'occhio nelle ultime settimane, però credo che nell'arco della stagione sia stato molto molto continuo, sia stato comunque decisivo per la sua squadra, e sto parlando di Sandro Tonali, che secondo me questa stagione ha fatto un notevole salto di qualità rispetto alla scorsa. Diciamo, aveva un po' deluso le aspettative il primo anno, sembrava anche essere in grossa difficoltà per quanto riguarda adattarsi al gioco di Pioli, perché lui comunque arrivava come vertice basso, delle caratteristiche anche piuttosto verticali nel Brescia, è stato adattato insomma a un mediano che ricopre, protegge insomma la difesa, si muove un po' a tutto campo, l'ha fatto bene, quest'anno è cresciuto molto a livello difensivo, secondo me è stato comunque per distacco il miglior centrocampista del Milan in una stagione dove Bennacer per vari problemi fisici non è stato sempre continuo, anche che sì, che secondo me non ha fatto una stagione così disastrosa, così negativa come magari qualcuno della stampa ma anche dei tifosi milanisti ha detto, però sicuramente non ha toccato i picchi della scorsa stagione. Ecco, Tonali invece mi è sembrato comunque più continuo nell'arco della stagione, mi è sembrato un giocatore veramente imprescindibile da questo punto di vista, e poi anche nelle ultime settimane ovviamente è stato fondamentale con i suoi gol, i suoi inserimenti, la sua capacità anche un po' imprevista, ecco, una qualità che prima avevamo visto poco finora nella sua carriera, di saper accompagnare l'azione, di saper appunto agire da invasore, sta facendo in queste settimane le fortuna del Milan. Però voglio citare brevemente alcuni giocatori che se avessi, diciamo, fatto il centrocampo a tre avrei probabilmente messo. Penso a Milinkovic, sicuramente Milinkovic è quello che mi è piaciuto di più lasciare fuori con questa selezione, ma anche uno dei due mezzali dell'Inter si poteva tranquillamente mettere, anche se entrambi sono sicuramente calati rispetto al girone d'andata. Poi si poteva anche mettere volendo Fabian, insomma, i nomi sono generalmente questi. Bonaventura ha sofferto un po' lo stesso discorso di Odrozola che citava prima Mick, quindi ecco, a livello di continuità alla fine ho scelto di premiare comunque questi due.
Mick invece, che hai messo a fianco di Brozzo?
Ma come si diceva, di nomi ce ne sono tanti. Barella, volendo anche Çalhanoğlu, ha fatto un buon campionato. Tonali sta trascinando il Milan in questa fase finale del torneo. Bonaventura si è visto l'importanza di averlo in campo per la Fiorentina. Fabian Ruiz, quando è calato lui, è calato il Napoli. Però secondo me se si fanno top 11 le pagelle finali bisogna premiare anche la continuità. E quindi ho messo un giocatore che secondo me ha avuto continuità durante tutto l'anno ed è a mio giudizio un altro possibile candidato al titolo di MVP assoluto della stagione ed è Milinkovic-Savic. Si è inserito subito nel sistema di Sarri, ha dato quello che ci si aspettava, anche di più, qualità anche nel breve, la fisicità già lo sapevamo, il colpo di testa già lo conoscevamo. Inizialmente ha avuto qualche difficoltà, magari in fase difensiva, come tutta la squadra, per le richieste dell'allenatore, però insomma, se la Lazio è riuscita a centrare l'obiettivo, credo che molto lo debba al giocatore serbo. Ecco.
Anche io come mezzala ho messo Sergej Milinković-Savić che insomma i numeri parlano da soli, 11 gol e 10 assist, come diceva Mick, una continuità di rendimento impressionante. Tra l'altro ha aggiunto anche una cosa rispetto agli anni passati e cioè l'abilità di calciare di sinistro perché ha provato molti più tiri rispetto al passato col mancino e ha segnato anche 4 gol col piede debole. E poi ormai è da anni che migliora in questo aspetto, però secondo me ha fatto ancora un piccolo miglioramento nei movimenti senza palla, che insomma probabilmente Sarri gli richiede ancora di più rispetto ad Inzaghi, in generale gli chiede anche dei movimenti un po' diversi, perché con Inzaghi quando la squadra non riusciva a sviluppare il gioco palla a terra, poi andava lunga per cercare il colpo di testa del serbo, quest'anno ovviamente con Sarri ha fatto molti meno duelli aerei, quindi ha dovuto fare anche dei movimenti diversi. Al suo fianco io ho premiato Fabian Ruiz, che secondo me, come Koulibaly, ha un po' sofferto nel giudizio generale di recency bias, perché appunto è calato, come dicevate voi, nella parte finale, però secondo me non è calato tantissimo, cioè se facciamo confronto col suo compagno di squadra Zielinski ha avuto un crollo incredibile, perché insomma è passato da far benissimo a far malissimo. Fabian sì, è calato, però non è calato da fare malissimo come il polacco, ecco. Da fare magari Maluccio o così così per essere un giocatore del suo livello, delle sue qualità. Quindi l'ho premiato perché ha avuto un'importanza nel gioco del Napoli in tutti e tre i terzi di campo. E poi, appunto, nell'ultimo terzo ha segnato 7 gol a fronte di 1,52 XG. Ripeto, 7 reti con 1,52 XG, un qualcosa di clamoroso. E, oltre ai nomi che avete fatto voi, aggiungo anche quelli di Pellegrini, che secondo me nella Roma è stato il migliore, Barak, che ovviamente gioca qualche metro più avanti, però insomma, avrei potuto inserirlo invertendo il triangolo di centrocampo, stessa cosa per Pasaric, che comunque ha segnato un sacco di gol, e insomma i nomi sono un po' questi, oltre appunto a quelli di cui avete detto prima. Allora, ora veniamo alla zona più offensiva. Io partirei con Mick, visto che prima dicevi che a sinistra volevi mettere tre giocatori importanti. Uno era Theo e il secondo chi è?
Beh, il secondo è Perisic. Ho cercato di, come fanno i bravi allenatori, no? Ho adattato il sistema ai giocatori a disposizione, quindi mi servivano due giocatori che secondo me sono due dei migliori giocatori del campionato. Mi dispiaceva lasciarne uno fuori e quindi ho trovato un sistema che li potesse includere tutti e due. Poi su Perisic, insomma, avete già detto voi, è inutile aggiungere altro.
È come Mazzarri a Cagliari, quando metteva Lykoiannis ed Albert a sinistra.
Sì, però come Mazzarri nel mese di gennaio e basta.
Charlie invece chi è la tua ala sinistra? Leao o Caprari?
Io ho messo Rafa Leao. È stata una scelta su cui anch'io ho dovuto riflettere molto in realtà. Non penso che a livello di continuità in realtà Caprari abbia fatto peggio, così peggio di Leao, anzi, però a livello di colpi, di giocate, se dobbiamo pensare a un giocatore decisivo nel vero senso del termine, per me non si può non mettere il portoghese, che quest'anno credo sia comunque cresciuto, sia stato un fattore per il Milan, sia cresciuto in termini anche di personalità, in termini di killer instinct. Ci sono state sicuramente delle partite in cui lui non si è visto, in cui lui è stato un po' anche appannato, però comunque è un giocatore troppo troppo importante, troppo troppo spacca partita a livello fisico, a livello tecnico, a livello atletico per un contesto come la Serie A. È un giocatore che in questo momento, quando sta bene, è veramente ingiocabile. Ormai la sua signature move la conosciamo, quando lui si allunga la palla sulla fascia, fa questa sorta di doppio passo, insomma, 9 volte su 10, poi lascia 5 metri di campo all'avversario. È veramente un giocatore devastante da questo punto di vista. Mi è dispiaciuto comunque escludere Caprari, che secondo me nel Verona ha trovato sicuramente la sua dimensione, non ha fatto rimpiangere Zaccagni, anzi, è comunque stato uno dei giocatori che ha sicuramente trascinato la formazione di Tudor in questo campionato, un buon piazzamento. Insomma, lui e Barak hanno fatto molto molto bene da questo punto di vista e sono stati sicuramente importanti. Alla fine comunque ho scelto di premiare Leao perché proprio come l'essere decisivo nel senso stretto della parola, secondo me Leao quest'anno è stato veramente ingiocabile a tratti.
A destra invece, che avete messo?
A destra ho messo un giocatore che secondo me era assolutamente impossibile non mettere e che magari se giocasse in una squadra un po' più forte, un po' più continua, sarebbe anche un candidato come MVP per questa Serie A. E sto parlando naturalmente di Domenico Berardi, che è stato il trascinatore del Sassuolo di Dionisi. Un Sassuolo che sicuramente ha avuto una stagione, secondo me, alla fine un po' inferiore rispetto all'anno scorso, non solo come piazzamento finale, ma anche come continuità nell'arco della stagione. Però una squadra che ha fatto vedere comunque di avere dei picchi offensivi molto molto alti. Mi vengono in mente la partita contro il Milan a San Siro, ma anche la gara di ritorno contro l'Inter, sempre a San Siro. Berardi è da anni leader tecnico di questa squadra, potrebbe essere stata la sua ultima stagione, vedremo. È stato un giocatore davvero irrinunciabile, che comunque ha avuto una continuità maggiore rispetto agli altri talenti, diciamo, giocatori molto più giovani che ci sono nel Sassuolo. Penso a Junior Traoré, che è esploso sicuramente in questo 22, penso a Scamacca e Raspadori, che hanno fatto sicuramente buone prestazioni e sono cresciuti da questo punto di vista. Però ecco, Berardi è stato comunque un fattore incredibile per i neroverdi a livello di dribbling, a livello di giocate, è fortissimo sulle palle inattive, fortissimo anche nel creare occasioni, passaggi chiave su azione. Poi comunque ha segnato anche tantissimo, è stato anche bravo comunque a sfruttare i rigori, a finalizzare i rigori che gli hanno concesso. Quindi da questo punto di vista, secondo me, in una top 11 era impossibile non mettere quello che per me, questo è un parere puramente personale, è stato il miglior giocatore italiano in questa stagione.
Anch'io ho messo Berardi come esterno destro per le ragioni di cui parlava Charles.
Direi che anch'io se avessi scelto di giocare con due ali o due esterni alti avrei sicuramente messo Berardi a destra e anch'io come Charlie Leao a sinistra. Ma invece ho deciso di giocare col 3-5-2 e quindi veniamo agli ultimi slot, quelli degli attaccanti centrali. Beh, per me la scelta è stata semplicissima perché insomma se devo scegliere due attaccanti non posso che scegliere in questa stagione Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, che sono stati, per quanto mi riguarda, per distacco migliori rispetto a tutti gli altri. È vero che Lautaro ha recuperato un po' nelle ultime giornate, perché insomma è tornato a giocare ad altissimi livelli e a fare grandi prestazioni e grandi gol, però l'argentino ha avuto dei buchi, dei cali davvero mostruosi. Nella parte centrale della stagione giocava malissimo e insomma questa continuità in negativo, Vlahovic e Immobile non ce l'hanno minimamente avuta. E poi Lautaro ha segnato molti gol in partite, soprattutto in momenti che avevano un peso relativo, cioè magari l'Inter stava già vincendo 2-0, stava già vincendo 3-0, stava già vincendo 3-1. Vlahovic e Immobile, ok, qualche gol così l'hanno fatto anche loro, però meno rispetto all'argentino. Poi non ho dubbi che Adani nella sua top 11 metterà 11 volte Lautaro sparso per il campo, però ecco, se vogliamo essere oggettivi, Vlahovic e Immobile sono stati sopra. E quindi, caro Charlie, te che di attaccante centrale ne hai messo uno solo, ti chiedo chi hai premiato tra i due?
Sono stato a lungo in dubbio in realtà tra queste due, però alla fine ho scelto di premiare Immobile perché comunque ha numeri banalmente migliori, anche escludendo rigori, un giocatore che comunque alla Lazio ha una continuità di rendimento incredibile, un giocatore che è sicuramente il gemello, la copia buona del giocatore opaco che abbiamo visto in questi anni in nazionale a tratti. Non saprei dire in realtà se, dopo ne parliamo comunque, non saprei dire se il gioco di Sarri sia riuscito a valorizzarlo particolarmente in questa stagione, però comunque è un riferimento avanzato per la Lazio. per la sua capacità di attaccare gli spazi, la sua capacità di attaccare la profondità, di gestire situazioni in campo aperto, anche se vogliamo a guidare il primo pressing, questi sono aspetti in cui sicuramente Immobile ha fatto molto molto bene quest'anno. Per quanto riguarda Vlahovic, settimana scorsa abbiamo parlato della Juve. Se guardiamo i suoi numeri, sicuramente a livello di percezione lui paga questa cosa di aver segnato meno, perché anche perché ha tirato molto meno rigore. Va comunque appunto
Se,
tenuto
sì.
conto che non è facile.
Escludendo i
Non è.
rigori, i numeri sostanzialmente sono identici, come dicevamo, quindi.
Sì, a livello sicuramente di percezione può esserci stato un calo, però non dobbiamo anche dimenticarci che non è facile andare in corso della stagione, andare dalla Fiorentina alla Juve. Non tanto perché la Juve sia una squadra nettamente superiore alla Fiorentina, o perché, come qualche juventino dice sempre, ci sia questa maglia pesante che sembra fatta, non so, di lana ricucita 4 volte, o tipo i cavalieri, gli mantelli. Però sicuramente, ecco, Vlahovic credo abbia fatto questa seconda parte di stagione delle partite un po' più negative rispetto a Immobile, soffrendo anche sicuramente dell'assenza di un contesto funzionale a lui, perché tante volte, come abbiamo detto, è stato isolato, è stato servito poco e male, spesso spalla alla porta, si è innervosito, insomma, deve crescere, può crescere in questo aspetto a livello personale, però credo che la squadra poteva aiutarlo meglio. Invece Immobile, secondo me, ha fatto sicuramente di necessità virtù, e poi comunque a livello di finalizzazione, una cosa che mi piace di Immobile in Serie A è che lui è molto bravo a finalizzare anche col piede debole, e spesso anche da posizioni piuttosto angolate, quindi diciamo con una prospettiva della porta anche abbastanza ristretta.
Mick, quali sono i tuoi ultimi due nomi?
Ma uno è Leao, perché comunque è il terzo giocatore che volevo inserire nella mia top 11. Volevo sia Theo Hernandez che Perisic che Leao, per le ragioni di cui parlava anche Charlie, ma ne aggiungo qualche altra mia. Leao è migliorato molto a livello di rendimento, di concentrazione, di continuità, sia all'interno della stessa partita che nell'arco del campionato, e secondo me anche questo merito va ascritto principalmente, sicuramente alla maturazione del ragazzo, ma anche al lavoro dell'allenatore. È un giocatore che risulta decisivo non solo per creare superiorità numerica, ma anche sotto porta. E l'altro attaccante, secondo me, non, volendo mettere una seconda punta, diciamo così, un attaccante più centrale, l'altro attaccante non può che essere Immobile, che secondo me dei centravanti è stato il migliore per rendimento, che continua a essere un crack finché si gioca sotto le Alpi, ed è l'attaccante più forte appunto del campionato italiano. Quindi anche quest'anno lo ha dimostrato, pur con un sistema diverso di gioco. Alla fine non lo ha, magari non lo ha esaltato di più, ma non lo ha penalizzato, e quindi questa è già una cosa positiva. Quando si cambia totalmente modo di giocare, ha realizzato dei numeri fantastici, ha trascinato insieme a Milinkovic la Lazio.
Eh sì, 0,9 gol in media in 90 minuti, considerando i rigori, che ovviamente il dato cala a 0,66 escludendo i rigori, ma rimane alto. Allora, io direi, prima di passare a parlare proprio della Lazio, vi chiedo di ripetere qual è la vostra top 11 totale.
3-4-3, Maignan in porta, in difesa Tomori, Bremer, Koulibaly, a centrocampo Di Lorenzo, Tonali, Brozovic, Perisic, davanti Berardi, Immobile, Leao.
Classico 4-4-2, Sacchiano, lo ripeto, Maignan in porta, Di Lorenzo e Teo i due esterni, Bremer e Tomori centrali, a centrocampo da destra a sinistra Berardi, Milinkovic, Brozovic e Perisic, e in avanti Immobile e Leao.
Io ho 3-5-2, ovviamente Magnani in porta, Tomori, Bremer e Koulibaly nella difesa a 3, Di Lorenzo e Perisic sugli esterni, Brozovic vertice basso con Fabian Ruiz, mezzala sinistra che aiuta un po' più in costruzione, Milinkovic-Savic, mezzala destra che va maggiormente a decidere il contesto sulla tre quarti e poi là davanti Immobile e Vlahovic. Allora, come detto, veniamo a parlare della Lazio che col pareggio di ieri sera per 2-2 a Torino contro la Juve è arrivata matematicamente, o meglio, si è qualificata matematicamente alla prossima Europa League, mentre Fiorentina, Roma e Atalanta si giocheranno tutto all'ultima giornata. Beh, io credo che per quanto riguarda la stagione della Lazio, a livello di risultati, la squadra ha fatto il suo, perché insomma, raggiungere la qualificazione in Europa League non è chissà che risultato straordinario, però è un risultato, diciamo, buono, un risultato che ci sta, che è nelle corde, secondo me, di questa squadra. E poi in Europa League è uscita contro il Porto, quindi contro una squadra più forte, e in Coppa Italia è uscita contro il Milan, anche lì contro una squadra più forte, quindi io credo abbia fatto il suo. Dico subito il voto, poi magari allargo dopo il discorso. Per me è un 6 più, ecco, sufficienza piena, qualcosina in più, però ecco, non molto oltre.
Il voto è penso che è lo stesso, anch'io do un 6 più perché comunque credo che la Lazio sia una squadra che possa tranquillamente competere per l'Europa League e lo ha raggiunto, verosimilmente chiuderà al quinto posto, che comunque è un risultato di per sé buono, considerando che questa squadra in asse di partenza secondo me partiva dietro alla Roma e Atalanta. Ci sono state sicuramente delle problematiche, adesso approfondiremo anche in dettaglio. Dobbiamo tenere conto che comunque è stata una rosa non costruita in funzione dell'allenatore, o comunque solo parzialmente costruita in funzione dell'allenatore, e da questo punto di vista la dirigenza secondo me poteva fare di più, anche se va detto che a lungo è stato penalizzato per quel famoso indice di liquidità. A livello di risultati, sicuramente la Lazio ha avuto una crescita nel 2022. Soprattutto nella prima parte del 2022, certo non ha vinto tantissimi scontri diretti, anche se comunque lì credo si sia, diciamo, destreggiata abbastanza bene. Sicuramente ci sono state prestazioni abbastanza convincenti, penso per esempio alla sconfitta, anche se ha perso appunto con Napoli al ritorno, ma anche comunque nel primo tempo contro l'Inter, secondo me aveva giocato una discreta partita. Nella prima parte di stagione sicuramente abbiamo visto tante difficoltà da parte della squadra ad assorbire un po' i principi di Sarri. Era una squadra che alternava prestazioni anche abbastanza contrastanti tra di loro. C'erano delle partite dove la Lazio non creava veramente nulla e non superava mai il centrocampo avversario. C'erano prestazioni invece in cui magari creava tantissimo, ma si scopriva molto, soprattutto in mezzo al campo. C'erano anche prestazioni in cui magari, proprio a livello individuale si sono visti errori veramente grossolani. Non era semplice, non erano situazioni facili per Sarri, però comunque alla fine la qualità c'è in questa squadra, diciamo, dalle mezzali in su soprattutto, perché credo che comunque Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, che secondo me non ha fatto una stagione sicuramente all'altezza delle ultime stagioni, e sicuramente ci sono state difficoltà anche tra lui e Sarri nell'adattarsi e nell'adattare lo spagnolo a questo gioco, però comunque questi giocatori sono tutti giocatori di qualità e in alcune partite, soprattutto contro le medie o piccole, si è visto comunque perché la Lazio alla fine ha segnato tantissimo. Se non sbaglio, è in questo momento il terzo miglior attacco, secondo miglior attacco della Serie A. Quindi, comunque, da questo punto di vista,
Secondo.
sicuramente è secondo, grazie. Da questo punto di vista, sicuramente ci sono basi buone per Sarri, anche se è molto molto presto per parlare di Sarri. Però ecco, per aver comunque raggiunto l'Europa League, secondo me la sufficienza ce l'ha.
E tra l'altro ha segnato tanto andando ben oltre gli expected goals, cioè li ha overperformati di brutto, e qui sicuramente va dato merito alle doti finalizzative dei suoi giocatori, perché c'era anche un articolo di The Athletic uscito qualche mese fa in cui si parlava, guardando i post shot expected goals, in questo caso visti dal lato di chi tira, di come gli attaccanti e anche le mezzali della Lazio migliorassero, meglio aumentassero la probabilità che un tiro diventasse un gol, considerando la zona della porta e la potenza del tiro, la traiettoria del tiro. Dopo appunto che era partito, questo ovviamente vale per Immobile, per Milinkovic-Savic, ma anche per Pedro, che sto guardando ora i lati di Understat, ha segnato 3,30, ha segnato 8 reti a fronte di 3,36 XG, insomma un'overperformance sicuramente clamorosa. Come diceva Ciarri, Zaccagni ha fatto un'ottima stagione e tra l'altro ha fatto vedere, contrariamente a quello che mi aspettavo io, di riuscire a rendere bene anche senza l'aiuto di un terzino o di un quinto che si sovrapponesse a lui sulla sinistra, perché insomma al Verona c'era Lazovic o c'era Di Marco e questo l'aiutava molto. La Lazio come terzini sinistri non ne ha minimamente di giocatori offensivi, anche perché se c'è Yusai gioca sul piede debole e ti dà poco a prescindere da dove giochi. Se c'è Marusic
gioca con gli avversari, sai.
Marusic anch'esso ha difficoltà quando gioca lì, insomma a volte ha giocato Raduc, però insomma siamo nel 2022, quindi nonostante dovesse giocare varie volte in isolamento, Zaccagni se l'è cavata alla grande. Mick, qual è il tuo voto e poi quali sono stati, diciamo, secondo te pregi e difetti di questa Lazio?
Ma io come voto do 7 o 7 più, perché secondo me ha centrato un risultato che non era affatto scontato. Non bisogna guardare solo la qualità della rosa, ma bisogna guardare anche il progetto tecnico. Questa è una squadra che non è stata rivoluzionata nel mercato, è stata affidata praticamente identica a quella della gestione Inzaghi, dell'ultimo periodo della gestione Inzaghi, è un allenatore completamente diverso, che fa un calcio completamente diverso, quindi ci si è preso il rischio di cambiare totalmente l'impostazione tattica della squadra e i principi di gioco completamente diversi, senza però dotare Sarri degli uomini adatti per fare il suo tipo di calcio. Quindi è stato, secondo me, bravissimo l'allenatore ad adattare anche qualcosa del suo credo agli uomini e a cercare di trovare una sintesi che non ci ha fatto vedere sempre il Sarri Ball di cui parlava Charlie, o meglio dire, ci ha fatto vedere il Sarri Ball per quello che il Sarri Ball è, cioè un avere dei principi di gioco, però all'interno dei medesimi, pur restando con dei principi saldi, un adattamento di questi principi senza snaturarsi alle caratteristiche dei giocatori, perché poi già la Juve e il Chelsea di Sarri erano diversi dal famoso Napoli. È una squadra che ha usato quest'anno per imparare a difendere in avanti, a pressare alto. All'inizio ci sono state non poche difficoltà, soprattutto a livello della linea mediana. I centrocampisti si buttavano in avanti spesso insieme o sbagliavano i tempi di pressione, lasciavano delle voragini nella zona di rifinitura, nella zona fra le linee. Non c'era il terzo centrocampista che dava copertura diagonale e quindi con un passaggio verticale gli avversari tagliavano fuori tutta la linea di centrocampo, la linea mediana dei biancocelesti, costringendo la difesa a affannosi recuperi verso la propria porta. Poi le cose sono pian piano migliorate anche con le rotazioni, anche con la crescita di alcuni giocatori, con il lavoro sul campo. È una squadra che, come ha detto Charlie, è stata eliminata dalle coppe, Coppa Italia, Europa League, ma da squadre più forti. Sarri ha lavorato praticamente senza difesa, perché l'unico difensore di una certa qualità era Acerbi, che però è completamente naufragato con un sistema di difensivo diverso e con dei principi di gioco difensivi diversi. Quindi alla fine praticamente Sarri ha giocato senza difesa, con pochissima difesa, tant'è vero che a un certo punto uno dei migliori uomini è risultato essere Patrick, e quindi insomma questo fa capire il livello dei difensori che aveva a disposizione. L'esperimento Lazzari terzino destro è stato rimandato, diciamo così, rimandato a settembre. È una squadra senza play basso, si è trovato bene Cataldi, Sarri ha trovato qualcosa di buono da Cataldi. Leiva era un giocatore completamente inadatto, non per colpa sua, perché ha caratteristiche diverse al tipo di gioco della squadra. È stato bravo Sarri a inserire Zaccagni, quindi bravo il ragazzo, come avete detto voi, ma bravo anche Sarri a un certo punto, dopo averlo preparato, a metterlo in pianta stabile come esterno sinistro d'attacco. E quindi secondo me è un risultato che non era affatto scontato. Adesso però bisogna vedere cosa si farà in estate, se si vuole continuare il progetto tecnico, come credo, però bisognerà dotare Sarri al netto delle conferme, perché poi se questa squadra dovesse perdere Milinkovic-Savic
è un problema.
Sarà un bel problema, però dico al netto delle... Se mettiamo che la rosa rimanga nei suoi pezzi pregiati questa, bisognerà dotare Sarri di almeno 3 difensori, 2 centrali e un esterno, di un altro play e di un altro esterno offensivo. Quindi i ritocchi da fare sono notevoli. Sarri ha costruito una base, ma su quella base bisognerà lavorare. Per quanto riguarda Immobile, io...
Aspetta, scusa Mica, anche un portiere, perché Stracoscia va a scadenza 0 e non credo, esatto, che vogliano far fare a Reina al primo. Al 0 va anche, esatto, via Luis Felipe, ma insomma... credo che l'avessi già considerato te tra i due centrali da prendere.
Sì, per quanto riguarda Immobile, io mi rifaccio a quello che ho detto prima, cioè Immobile è talmente impattante nella Serie A che pur cambiando modo di giocare, questo modo di giocare non lo ha esaltato, perché comunque sia Immobile, lo conosciamo, insomma, se deve giocare spalla alla porta, deve giocare sul corto, fa fatica, però è talmente forte nel contesto italiano che questo tipo di gioco non lo ha limitato, cioè non lo ha esaltato, ma non lo ha nemmeno castrato. E quindi alla fine i numeri sono rimasti sempre, sempre ottimi, perché appunto la sua superiorità rispetto alle difese italiane è talmente tanta che alla fine comunque anche un sistema di gioco diverso non lo ha limitato.
E secondo me poi a livello offensivo la Lazio contro le big, sottolineo solo contro le big, le cose migliori le ha fatte quando si è difesa, non dico bassa, però diciamo con un baricentro medio senza esercitare troppa pressione e poi andando in verticale una volta riconquistata palla, come si era visto benissimo per esempio nel derby di andata.
Quello fa parte secondo me dell'adattamento che Sarri ha fatto ai giocatori che ha. Non si è adattato totalmente, cioè non ha difeso basso come faceva la Lazio di Inzaghi, però comunque allentava la pressione in alcune situazioni e accettava di difendersi in basso per i suoi standard.
E poi secondo me dovremmo anche arrenderci all'idea del fatto che non rivedremo più una squadra giocare come il Napoli di Sarri, cioè i giocatori che Sarri ha allenato dopo quell'esperienza lì e quelli che sta allenando ora e quelli che allenerà in futuro non saranno mai esattamente i giocatori del Napoli, quindi per forza di cose vedremo una squadra diversa. Poi ovvio si spera per lui e per la Lazio che in questo mercato prendano i giocatori più utili, e secondo me è fondamentale prendere un terzino mancino, perché giocare, come dicevo prima, con Juzaj o Marusic ti limita tantissimo, e a volte la Lazio davvero non aveva giocatori sopra la palla, cioè attaccava con i tre attaccanti, le due mezzali e basta. E questo secondo me è limitante davvero in maniera esagerata, e a volte anche in area di rigore non c'era nessuno a parte il centravanti, perché se Milinkovic-Savic c'ha palla sulla tre quarti e come esterni hai Zaccagni e Felipe Anderson e non Pedro, perché Pedro si butta di più in mezzo, ma gli altri due non tanto, alla fine c'era solo Immobile in area. Quindi se hai un terzino mancino che ti spinge un po' di più, per forza di cose poi un giocatore in più in area riesci a ricavarlo, e questo secondo me è fondamentale per creare più occasioni.
Ma anche un rimpasto difensivo, anche per avere giocatori che sappiano interpretare bene il tipo di difesa a zona pura che fa lui, perché la Lazio ha preso oggettivamente troppi gol.
Sì, sì, poi ha difeso male l'area in tantissime situazioni, al di là della linea, cioè vedevi delle volte dei gol presi con i centrali, ma non solo loro, che lavoravano malissimo. Poi un altro difetto di questa rosa è l'assenza di un vice Immobile. Non è che serva prendere un fenomeno, però ecco, un giocatore che ti renda come ti rendeva Caicedo negli anni passati. Ecco, invece nella prima parte di stagione c'era Muriqi, che Sarri ovviamente non faceva mai giocare. Poi Muriqi è andato al Mallorca, tra l'altro facendo anche bene all'inizio, e poi nella seconda parte non c'era un vice Immobile, quindi ogni volta si doveva adattare schierando il Felipe Anderson del caso come numero 9. Insomma, per una squadra che vuole lottare, che vuole arrivare nei piani alti, serve avere più profondità. Vedremo un po' cosa succederà. Sicuramente se nel caso in cui vendessero Milinkovic-Savic avrebbero un bel bottino poi da spendere, ecco, quindi diciamo c'è un po' questo trade-off da dire. E poi fatemi anche aggiungere che Sarri dovrebbe anche prendersi qualche fazzoletto per soffiarsi il naso, perché al di là del meme che è girato qualche mese fa in cui lui si scatarrata una cosa orribile per terra, orribile, ma giuro che no, non l'ha fatto solo in quella partita. Io ero a Spezia a vedere Spezia-Lazio qualche settimana fa, ero dietro la panchina della Lazio a 4-5 metri, un paio di volte si è soffiato il naso così, cioè una cosa orribile, cioè una schifezza clamorosa. Basterebbe un fazzoletto, non dico di carta per non consumare gli alberi, però uno di quelli di stoffa, E poi invece non sono tanto d'accordo con Mick quando dice che Lazzari è rimanato a settembre. Secondo me invece nell'ultimo mese e mezzo, l'ultimo mese l'ho visto cresciuto, sia dal punto di vista difensivo, dove comunque dobbiamo tenere a mente che Lazzari non sarà mai un fenomeno, perché anche quando giocava a 5 non è che difendesse particolarmente bene, però proprio a livello offensivo gli ho visto fare prestazioni nettamente migliori rispetto a quelle di inizio stagione, in cui invece non dava chissà che apporto, e ha anche segnato qualche bel gol come quello con Sassuolo. Insomma, l'ho visto un po' in crescita, nulla di clamoroso, chiarisco, però in crescita sì.
Ma comunque io sono professore, quindi rimando a settembre e lui rimanda.
Dai, direi che prima di chiudere possiamo accennare a un ultimo tema, e cioè al fatto che sabato si è giocata la finale di FA Cup con il Chelsea e Liverpool, che esattamente come in Coppa di Lega hanno pareggiato 0-0 ai tempi regolamentari e a quelli supplementari, e quindi poi ha nuovamente vinto il Liverpool ai rigori, anche se in questo caso in porta non c'erano Kepa e Keller, ma Mendy e Alisson, insomma. La differenza un pochino si è vista. Mick, cosa vogliamo dire in breve di questa partita?
Ma intanto che gli inglesi hanno sottolineato che si è giocata in un orario strano, ma per me andava benissimo, meglio della Champions alle 9, che poi finisce a mezzanotte, invece almeno questa è finita prima, nonostante i 120 minuti di partita. Ma guarda, brevemente possiamo dire non sono d'accordo con quelli che definiscono il calcio di rigore una lotteria. Secondo me alla fine comunque i calci di rigore premiano una squadra, non è solo frutto della sorte o del caso, i calci di rigore vanno preparati, vanno saputi battere in un contesto ambientale particolare, e Klopp fra l'altro si è affidato a una società di neuroscienze per migliorare proprio le prestazioni dal dischetto dei suoi rigoristi. Infatti credo che abbia il Liverpool abbia un record di qualcosa come, non ricordo bene, ma credo tipo 17 rigori su 18 realizzati di quelli che sono arrivati agli shootout finali, e quindi insomma ci vuole anche bravura. D'altra parte poi alla fine la Coppa non è un pareggio come spesso leggevo in Italia. Mi ricordo il famoso mondiale del 94, l'Italia è arrivata alla finale imbattuta, non ha perso, e la finale è finita ai rigori, quindi non ha perso. Sì, però la Coppa andava a Rio de Janeiro, quindi un motivo ci sarà, qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso, insomma. Quindi se no l'avrebbero divisa, no? E avrebbero fatto 2 anni di qua, 2 anni di là. Dal punto di vista tattico direi che Tuchel secondo me è stato bravo a preparare la partita sui punti deboli del Liverpool, che sono pochi ma ci sono. Ha cercato di giocare alle spalle dei due terzini. Nella seconda parte di gara ha sovraccaricato soprattutto il lato sinistro del campo, e quindi è stato molto intelligente da quel punto di vista. Purtroppo è mancato sotto porta, ma queste sono mancate in entrambe le squadre in due sfide fra la Carabao Cup e questa, hanno creato tantissimi expected goals, ma alla fine di gol non ne abbiamo visti. Però è stato penalizzato dalle infortuni e dalle assenze che l'hanno costretto a fare a meno di Kanté, e soprattutto a dover schierare davanti Lukaku, quindi a rinunciare al tridente leggero, che è più adatto per il suo tipo di calcio e per questa squadra, mettendo invece in campo il belga, che è un corpo completamente estraneo, anche ora che siamo a fine stagione, è un corpo completamente estraneo rispetto al resto della squadra, sia dal punto di vista tecnico che sia dal punto di vista tattico. Quindi, insomma, mi premeva dire questo. Alla fine ci sono state due finali, entrambe le ha vinte il Liverpool, il Chelsea le ha perse tutte e due, insomma due prove, insomma due indizi fanno una prova, quindi credo insomma alla fine che la squadra più forte sia, al di là della classifica, insomma la squadra più forte si è dimostrata il Liverpool, che poi ripeto non sono d'accordo con chi giudica i rigori solo questione di fortuna, comunque qui ci sono state due finali, le ha vinte entrambe la stessa squadra, quindi alla fine secondo me ha avuto più meriti.
Direi allora che possiamo chiudere qua. Ricordo che se ci seguite su Spotify potete valutare il nostro podcast mettendo le stelline. Caro Mick, io ti auguro per domani buona fortuna con la gita e con il rafting. Ciao!
Annuncio a tutti che io mi sono solo informato se ci fosse il wifi e un bar dove leggere i giornali. Questo è quanto farò domani.
E ciao Charlie!
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.